Allora, oggi volevamo un po' riannodare un po' di fili di discorsi fatte in trasmissioni in puntate precedenti, qua noi del Paco. La Turchia è già tornata varie volte nei nostri racconti e nelle, diciamo, un po' negli approfondimenti che abbiamo fatto, a partire da il ruolo delle tifoserie organizzate nelle rivolte di Gezi Park. Poi abbiamo parlato e raccontato la storia di Deniz Naki, ma diciamo che in questo momento veramente lo spazio pubblico e politico che offre il calcio in Turchia è veramente molto interessante, e l'utilizzo che in particolare Erdogan ne fa per promuovere, diciamo, la sua condotta e politica, il suo regime, sono interessanti. Ci sembrava assolutamente utile cercare un po' di riannodare un po' i fili di questo discorso, anche viste diciamo gli ultimi sviluppi, i nuovi attacchi della Turchia, in particolare nel Kurdistan iracheno, e diciamo un po' rimettere in fila tutte le questioni. Per farlo oggi abbiamo un ospite e una diretta con Alessandro di Minuto 78, uno degli autori blog interessantissimo, andatevelo a spulciare, e in particolare ultimamente è uscito questo reportage curato da loro proprio su questo legame di diciamo del regime di Erdogan e il mondo del calcio. E Alessandro, ci senti?
Mi sento e ci sono, ciao a tutti e grazie per l'interesse e per lo spazio.
Grazie a te di essere qua con noi e di aver accettato l'invito. Allora, giusto per iniziare un po', partiamo proprio da questo partendo proprio dal reportage che avete fatto, che è molto interessante, tocca punti e riannoda poi, diciamo, un percorso e notizie che sono uscite, diciamo, più volte anche a livello di cronaca, però le rimette un po' tutte in fila, e proprio su questo legame, sulla figura di invasiva di Erdogan, diciamo, nello spazio sportivo e in particolare del calcio in Turchia.
Sì, allora il collegamento eclatante tra, sono d'accordissimo con la definizione che hai dato te di regime, con il regime di Erdogan in Turchia e il mondo del calcio, è diventata anche in Italia eclatante dal momento che è stato coinvolto anche un giocatore che giocava o gioca, non so ancora se è ancora attualmente alla Juventus, comunque Demiral, turco, che gioca nella selezione nazionale turca e si è reso protagonista, lui come tutti i suoi compagni di squadra di nazionale, in due partite in particolare delle qualificazioni agli europei, le partite contro l'Albania e contro la Francia, di un'esultanza particolare. Questa esultanza particolare era semplicemente, perché poi il gesto in realtà era molto semplice, un saluto militare. Questo saluto militare però contestualizzato in cosa stava accadendo in quei giorni non diventa un gesto così semplice, ma diventa un gesto che in realtà diventa pesantissimo. In quei giorni la Turchia aveva appena iniziato l'operazione Sorgente di Pace, che è stata l'operazione nel 2019 con il quale ha invaso la Siria del Nord e Rojava di conseguenza, è stata proprio una mobilitazione, chiaramente una mobilitazione verticale, o come anche oggi quando si faceva due chiacchiere per preparare la puntata, anche se non è stata verticale, comunque è stata in un contesto e in un paese dove la propaganda ha ancora un ruolo particolare, dove difficilmente dei ragazzi tutti bene o male sulla ventina, tra la ventina e la trentina, decidano di schierarsi perché fortemente colpiti dalla bontà di questa operazione militare che andava ad attaccare per lo più villaggi già fortemente colpiti dalla mano dell'ISIS. Quindi sì, c'è stato un uso coatto del calcio come appunto strumento di propaganda. Nel caso particolare in questione del quale stiamo parlando, per una sorta di non so se usare il termine sensibilizzazione o proprio propaganda sull'operazione sorgente di pace, chiaramente il termine cambia a seconda delle prospettive che di visione che ti dai. E però in realtà è un movimento più complesso che si è accentuato, devo dire, dopo il mancato o finto, non si è ancora ben capito, comunque tentativo di colpo di Stato di qualche anno fa, che poi è stato anche il momento dove c'è stata una deriva fortemente autoritaria, il punto di svolta del regime di Erdogan.
Sì, infatti. E questa roba è molto significativa. E, l'altra cosa che mi veniva in mente, ciao Alessandro, sono Giacomo.
Ciao, ciao.
L'altra cosa che mi veniva in mente, hai parlato di Demiral, l'altra cosa che appunto saltava subito all'occhio era il quanto determinati poi giocatori che appoggiano direttamente o indirettamente, poi in realtà indirettamente non troppo, perché al di là del saluto militare davanti alle telecamere o delle foto con Erdogan o invitare Erdogan alle nozze e quant'altro, la cosa che dal vostro reportage mi ha fatto un po' pensare anche la reazione che le varie squadre poi hanno rispetto a questi gesti, no? Cioè, perché noi abbiamo
le
sempre cercato
turche o
no, le varie squadre in generale, cui poi okay, questi giocatori fanno parte. Ad esempio, faceva appunto abbastanza ridere che Under della Roma sia stato multato, tra l'altro appunto ho cercato di leggere le giustificazioni della S Roma, però in realtà parlava in qualche modo, in maniera abbastanza larga, di lesione del codice etico, ma non era poi neanche così chiaro, mentre Nedved della Juve, che è il vicepresidente, diceva rispetto alla simpatia che Demiral prova per Erdogan, non ne possiamo nulla e soprattutto questa cosa non inficia in nessun modo nel rapporto tra noi e il giocatore, mentre appunto poi uno non vuole andare sempre a parlare delle squadre nostre preferite o che abbiamo, diciamo, mitizzato in qualche modo, però il caso di Cenk Sahin, che appoggia Erdogan e viene cacciato dal San Paoli, cioè sono anche un po' delle robe significative a livello societario rispetto a certo, quello che poi i giocatori della società stessa fanno e dicono.
Certo, per me in questo ragionamento è anche provare a vedere un po' il ruolo di una squadra di calcio nel mondo di oggi, che è un ruolo a metà quasi tra la diplomazia e sicuramente completamente con la testa in logiche di mercato, e paradossalmente sono anche squadre che il caso del San Paoli, come al solito il San Paoli è il San Paoli, perché il San Paoli avrebbe l'immagine del San Paoli per l'immagine del San Paoli avrebbe comportato più da io ti sto provando a parlare prettamente in termini di immagine, non voglio dire di mercato, ma di immagine, perché cioè, prova anche a pensare come pensa una squadra e cosa fa dire a Nedved, ok, questo non lede il nostro codice etico, mentre il San Paoli lede, mentre quello del San Paoli non lo lede e quindi lo porta ad allontanarsi. Il San Paoli ci avrebbe rimesso di più a non allontanarlo rispetto che ad allontanarlo, probabilmente. Io posso anche capire che una squadra come la Roma o come la Juventus è un qualcosa, è un'entità abbastanza importante da dover prendere parte in questa cosa, però non abbastanza ininfluente dal potersi permettere di dire cosa vuole, ovvero mettersi, per fare un esempio, gli unici che si sono fortemente espressi e hanno preso posizioni davvero dure in tutti questi anni di chiamiamoli endorsement di calciatori turchi o di origine turca verso Erdogan è stata Angela Merkel e il presidente della federazione calcistica tedesca, del quale mi sfugge il nome, che hanno preso fortemente posizione dopo la foto che si erano fatti insieme Özil e Gundogan, Özil al tempo all'Arsenal, Gundogan al tempo al Manchester City, durante un evento benefico a Londra, avevano firmato c'erano sia loro due che Erdogan, si erano scambiati le maglie, avevano firmato le maglie, addirittura Gundogan ha dedicato la maglia al mio presidente, e però il problema è che entrambi giocavano nella nazionale tedesca e entrambi erano cittadini tedeschi, quindi qui c'è stato anche una cosa che va oltre il codice etico di Medved o della Roma, ma questo per farti capire che comunque quando si parla di Erdogan, quando si parla di uno Stato come la Turchia, di uno Stato che ha anche interessi non è solo una potenza militare o una potenza politica o repressiva, è anche una potenza commerciale, economica e così via, molto importante, gli unici che si sono potuti permettere di prendere posizione è proprio lo Stato tedesco, e quindi un qualcuno che anche da parte sua sfruttato questa roba per tutte le tensioni che ci sono state negli anni precedenti tra Germania e Turchia, ma che comunque si può permettere di passare in espressione, di rispondere per le rime a questa appropriazione del calcio e in questo caso anche di cittadini tedeschi, di Erdogan.
Oltretutto tra Germania e Turchia c'è una relazione strettissima, sono milioni di cittadini turchi in Germania, tantissimi figli nati lì, quindi tedeschi di fatto, e questo mi fa pensare che la nazionale, per esempio, che vinse il mondiale tedesca era all'insegna del multiculturalismo, diciamo una nazionale diciamo mista molto così, e che voleva essere proprio il modello tedesco di anche lì un fattore propagandistico visto dall'altra parte, insomma voleva essere lo stato multiculturale, quello dell'apertura,
come la Francia di Zidane,
come la Francia di Zidane, esattamente, e quindi praticamente non è un fattore diciamo solo turco, ecco, vorrei mettere un attimo il puntino sulla I, che diciamo un po' tutti i paesi a loro modo tentano di usare lo sport come mito nazionalista per rinforzarsi, magari sai, nei periodi così di crisi dietro la bandiera, insomma quello che lo sport spesso accade, nonostante le retoriche per esempio della UEFA contro il razzismo e così via, invece ci sono altre dinamiche che sono strettamente legate alla retorica nazionalista.
Ma infatti nel nostro pezzo il primo filo che tracciamo è quello tra il saluto militare dei calciatori della Turchia contro l'Albania e contro la Francia, e in quel caso la scena di Bruno Neri che non saluta, la foto iconica di Bruno Neri, il calciatore della Fiorentina, che tiene giù il braccio e non saluta i gerarchi fascisti presenti allo stadio Berta di Firenze nel 31, non concentrandosi paradossalmente per il motivo per il quale tutti conosciamo quella foto, ovvero Bruno Neri che poi morirà anche da partigiano sull'Appennino in uno scontrafuoco con nazisti, quindi non sul braccio tenuto giù di Bruno Neri ma sul braccio alzato degli altri 21 colleghi o compagni di squadra di Bruno Neri, e siamo nell'Italia del 31, e se traccio un filo tra l'Italia del 31 e la Turchia del 2019, oltre ad avere brutte notizie per la Turchia del 2019, però estrapoli anche il discorso che stai facendo da un quadro nazionale o di periodo storico. Funziona così, gli stati si basano su questo.
Poi un altro punto molto interessante che è andato a toccare, che oltre queste diciamo immagini di calciatori, anche scene un po' da rotocalco con Erdogan che fa il testimone di nozze alle varie
senza alcol al matrimonio, mamma fanculo.
Diciamo, oltre a questo, diciamo,
il cazzo ti sposi a fare, dico io. Vabbè, comunque.
l'intervento di Erdogan è stato anche forte rispetto proprio a una squadra che possiamo quasi definire la squadra di Erdogan, no? Che è il Başakşehir.
Esatto, il nome io non lo ripeterò perché non ho imparato ancora a pronunciarlo.
Io l'ho detto così come mi
va bene, quella squadra comunque. Sì, quello è proprio emblematico di quando ti dicono non dovresti mischiare il calcio e la politica, perché magari porti una bandiera con la falce di martello allo stadio, però poi dice, ok, non fermi un attimo, andiamo a vedere contro chi ha giocato la Roma nell'anno scorso in Europa League, andiamo a vedere con chi è successo il casino del Paris Saint Germain quest'anno con Dembaba, e si parla di una squadra che è stata presa coattamente dall'inesistenza, gli è stato costruito uno stadio folle per ora non mi ricordo le proporzioni, ma folle a livello di proporzioni, per cioè, proporzione tra posti allo stadio, dello stadio costruito, e poi presenze effettive tipo negli ultimi 10 anni di questa squadra messa nel quartiere bene di Istanbul, della borghesia conservatrice di Istanbul, con a capo un esponente del partito di Erdogan, e con i colori del partito di Erdogan, con la partita inaugurale dello stadio dove giocava Erdogan, e quindi è stato veramente, quella è stata l'apoteosi della propaganda, è una propaganda che sta andando alla grandissima, perché alla fine Cengiz Under è uscito della Roma, è uscito da quel vivaio, una squadra che, parlando esclusivamente dal punto di vista calcistico, è una squadra più che valida, ma come è una squadra più che valida la Rasenballsport Lipsia o la Red Bull Salzburgo, poi però se andiamo a vedere c'è dell'altro, è limitante parlare solo di calcio.
Certo. Quindi se questa da una parte è la squadra, diciamo, un po' del presidente, c'è tutto un altro settore che chi si oppone ad Erdogan, che certo non vive vita facile in Turchia, perché lo vediamo quotidianamente tra arresti, uccisioni sommarie, guerre. E così, insomma, opporsi al presidente in quelle latitudini non è facile. L'abbiamo visto, secondo me, il caso più eclatante sia appunto nelle rivolte di Piazza Taksim nel 2013, dove appunto gruppi di tifoserie praticamente sono stati smembrati dalla repressione, e chi ha potuto tornare allo stadio solo perché accettava le politiche di Erdogan, sia nel caso del giocatore
Deniz Naki
minacciato di morte e ora in qualche modo che sono riusciti a togliere di mezzo, e sia per tutte le squadre anche di categorie abbastanza basse che in un modo o nell'altro appoggiano la causa curda.
Sì, in particolare facciamo riferimento alla realtà
alla Melsport.
Esatto.
Sì, chiaro, come diceva Foucault, per ogni forma di potere esiste necessariamente una correlazione con una forma di resistenza, e quindi tutta sta roba della quale abbiamo parlato finora di Erdogan dà vita inevitabilmente, oltre a realtà di resistenza militare, cioè proprio di guerriglieri o di partiti politici, però anche a realtà calcistiche che sono un po' l'altro lato della medaglia. Il caso della Medspor, purtroppo, se prima dicevamo, parlando solo calcisticamente, sono robe più che valide, purtroppo noi siamo la parte sfigata della storia. In realtà la Medspor calcisticamente siamo la parte giusta ma la parte sfigata, e la Medspor calcisticamente non stiamo parlando di nessun chissà che di progetto, però è una squadra che ha sempre militato tra la seconda e la terza serie. Attualmente, onestamente, non mi ricordo se è in seconda o in terza, e però comunque ha sempre rappresentato anche addirittura prima di Afrin di un punto di incontro, per punto di riferimento e di incontro materiale anche per la comunità curda della Siria del Nord. Mentre per quanto riguarda i tempi recenti, si è contraddistinta per comunque essere gli unici nel sistema calcio turco, dal momento che, come dicevi giustamente te, dopo Piazza Taksim e dopo l'introduzione della loro tessera del tifoso, che è una nostra versione ancora più stronza, dato che tipo ti associa anche un conto bancario, cioè ci sono ancora più limitazioni rispetto alla già parecchio limitante.
Quindi oltre a vendergli le armi, gli vendiamo anche le idee repressive dello stadio. Esatto. Un bellissimo rapporto d'amore tra l'Italia e
esatto. Ma però, cioè, pensate, Erdogan che copia Maroni è veramente la parte oggi.
Spettacolo. Aspettiamo un film di Vanzina su sta roba.
Esatto. E al di là di questo, dato che il movimento ultras in Turchia, ora chiaramente io la sto facendo semplice e semplicistica, però è stato messo in ginocchio dalla repressione post 2011, e la Medspor, soprattutto per quanto riguarda le istanze e questa mano a cuore alla comunità curda, è stata l'unica a esistere, l'unica voce fuori dal coro che è costata molto. Potete leggerlo nel dettaglio nel pezzo che abbiamo scritto, ma si parla di minacce, si parla di aggressioni, non semplicemente a livello governativo, ma anche dagli altri tifosi o dagli altri giocatori o dagli altri dirigenti. La Turchia è un paese molto nazionalistico, il problema non è Erdogan, quanto Erdogan sia effettivamente
Erdoganismo c'è nella popolazione, in determinati strati di popolazione.
Quanto Erdogan abbia vinto, è quello il problema. E si passa, come dicevo, da aggressioni a squadra che deve soggiornare fuori dalla città nella quale va in trasferta, perché tutti gli albergatori di zona si rifiutano di accoglierli, o se no proprio direttamente a livello governativo multe, squalifiche, irruzioni della polizia nelle sedi e così via.
Sì, questa, tra l'altro, questo approfondimento sulla situazione di Deniz Nagy, in realtà poi della Medspor, l'avevamo purtroppo già, ne avevamo già parlato, e la situazione appunto non mi sembra cambiata. E, Alessandro, se non ci sono ulteriori cose da aggiungere, noi chiuderemo questo approfondimento ringraziandoti molto e ringraziando anche il tuo compagno di scrittura o compagna di scrittura per il reportage. E se non hai nulla da aggiungere, ti mandiamo un caloroso abbraccio.
No, io ricambio semplicemente l'abbraccio e vi ringrazio a mia volta. Come dicevo anche oggi, scriviamo per queste occasioni, quindi, cioè, in realtà a noi ci interessa incontrare le persone, uscire e fare presentazioni, fare iniziative. Ora purtroppo è inutile, però già le radio sono molto importanti.
Perfetto, ma... perfetto Alessandro.
Ci riprenderemo tutto con gli interessi, come si dice.
Non vedo l'ora, guarda.
Ciao, a presto, grazie mille.
A presto, grazie a voi, buon lavoro, un abbraccio. Ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao.